Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 61. La titanomachia e l'ascesa al potere di Zeus. Nella grande sala da pranzo è sceso il silenzio. Crono ha appena bevuto del suo calice qualcosa che lo sta bruciando dentro. Quella bevanda che Crono crede essere avvelenata gli è stata servita da Zeus, che si è intrufolato facendosi passare per un servitore. Ma quella coppa non contiene veleno. Nemmeno Zeus può né si vuole macchiare di parricidio, la colpa più grave ed imperdonabile. Quella coppa contiene, mischiato al nettare, un potente emetico, un composto che induce al vomito, che scuote lo stomaco e le budella di Crono. Questo stratagemma è stato suggerito a Zeus dalla stessa Meti, la titana dall'intelligenza attiva e, si potrebbe dire, astuta. Ella sa per certo che Zeus non potrà mai farcela da solo a combattere e a sconfiggere Crono. Consiglia perciò il giovane e focoso dio di far bere al padre questo speciale miscuglio. Crono, indebolito, carponi sul pavimento, rigetta per prima la roccia arrotondata, quella che Rea gli ha fatto mangiare, facendogli credere che fosse il corpo dell'ultimo nato. Poi Crono partorisce, per così dire, dalla bocca Ade, Poseidone, Era, Demetra ed Estia. Questi dei, ingoiati bambini, una volta usciti dal ventre del padre, incredibilmente riacquistano il tempo che hanno perduto. Nel momento in cui poggiano i piedi a terra, si manifestano già adulti. Zeus li saluta come fratelli e sorelle e li chiama raccolta per combattere quel tirannico padre. Tutti e cinque accettano e comincia così uno scontro che pare infinito. Dura circa 10 anni. I titani, fratelli di Crono, subito accorrono al suo fianco. Con risultati alterni, la guerra continua e sembra non finire mai, fino a che Zeus non chiede aiuto a Gea, la quale gli offre un oracolo decisivo, anzi, una chiara indicazione. Vincerai la tua guerra quando avrai per alleati coloro che abitano rinchiusi nel più scuro buio. Subito Zeus comprende che a fare la differenza in questa guerra saranno non i suoi fratelli dei, quanto gli ecatonchiri e i ciclopi che Crono, seguendo le tracce di Urano, ha nuovamente rinchiusi nel Tartaro. E stavano essi sotto la terra, fra doglie, fra cruci, in un'estrema contrada del mondo ai remoti confini, da lungo torturati, col lutto funesto nel cuore, per dirla con Esiodo. Zeus scende impavido fino a quel paurosamente nero luogo, dimenticato persino dagli dèi, irrompe nella sua ansa più profonda e libera questi, chiamiamoli avi, dalle loro catene. Sfiniti da decenni di incatenata prigionia, stancamente i tre catonchiri e i tre ciclopi risalgono fino alla superficie e vengono portati sull'Olimpo. Qui vengono rifocillati con nettare ed ambrosia e riprendono perciò immediatamente le loro forze. Zeus parla loro. Datemi ascolto, o figli fulgenti d'Urano e di Gea, sì che io vi dica quel che il cuore mi detta nel petto. Da troppo tempo già combattendo noi stiamo faccia a faccia per il potere, per la vittoria le intere giornate. Noi, quanti siamo nati da Crono e i numi titani. Or, voi, l'immane vostro vigor, le invincibili mani contro i titani nella tenzone funesta mostrate, grati alla nostra amicizia per la quale, dopo tanto cordoglio, siete di nuovo alla luce tornati dall'aspre catene, dalla caligina fosca terrestre, per nostro volere. Grati a Zeus per averli liberati, rispondono affermativamente alla proposta di alleanza del Dio, che li rassicura che mai più dovranno soffrire un solo minuto di prigionia nel Tartaro. Cotto, uno dei tre catonchiri, giura fedeltà a Zeus per sé e per i suoi fratelli. I ciclopi, in segno di alleanza, donano ad ognuno dei tre fratelli dei un capolavoro della loro arte metallurgica. Ad Ade viene donato un cimiero che dona il potere dell'invisibilità a chi lo indossa. A Poseidone il suo magico tridente, cui le onde e gli animali del grande abisso obbediranno. A Zeus donano il rombo del tuono e soprattutto le folgori e il baleno, che da quel giorno corrono veloci al suo comando. In azione combinata, mentre Poseidone, in uno scontro con Crono, lo distrae con il suo tridente e Zeus lo abbaglia con una folgore, Ade, con il suo copricapo dell'invisibilità, si introduce nel palazzo del padre e gli ruba le armi più preziose. Ma presto arriva lo scontro finale. La descrizione che della battaglia fa Esiodo è terrificante. Gli catonchiri, che appoggiano le mani sui picchi dei monti per strapparne le rocce, i titani per nulla impauriti che fanno gran gesti di sfida con le braccia, e poi lo scontro. L'aria che rimbomba di tuoni e si infuoca di saette, la caligine che tutto intorno oscura la vista, il mare stesso che pare ribollire. In questa epica battaglia, ci descrive Esiodo, chi avesse avuto modo di vedere e di ascoltare avrebbe avuto la visione di quello che potrebbe essere stato il caos infuocato in cui alto e basso, cielo e terra si confondono. Come ricorderai, gli catonchiri hanno 50 teste, certo, ma soprattutto 100 braccia ciascuno. Significa 300 braccia e mani al servizio del padre degli dèi. Quando i titani sferrano il loro attacco a Zeus, vengono accolti da saette che li stordiscono e da 300 rocce che, lanciate dagli catonchiri dal cielo, cadono sulla loro testa. Subito dopo un lancio di pietre e massi ne viene fatto un altro e un altro e un altro ancora, tale è la potenza di fuoco delle fresche truppe di Zeus. Questa nuova formazione delle divinità olimpiche ha la meglio sulla vecchia guardia di Crono, il quale, volente o nolente, si trova costretto ad abdicare al giovane spavaldo dio della folgore. il tiranno Crono viene esiliato su un'isola, al largo delle isole britanniche del nord, insieme, alcuni dicono, ai titani ribelli. Crono, che ancora vive su quella isola beata e lontana, però, non medita vendetta. Nutrito notte e giorno con ambrosia portata da stormi di uccelli che gliela depositano direttamente in bocca, nella sua grotta completamente d'oro, Crono è dolcemente addormentato e sogna di regnare ancora. Egli sogna i sogni che Zeus gli manda. È questa la incredibile prigione che Zeus ha ideato per lui, evitando tra l'altro in questo modo un altrimenti ineluttabile scontro fatale col padre. Crono, inconsapevole e imprigionato, sorride nel sonno e continuerà a farlo fino alla fine dei tempi. Altri affermano che i titani maschi non sono sulle stesse isole con Crono, ma vengono rinchiusi nel Tartaro. Poseidone forgia pesantissime porte di bronzo che, una volta chiuse, vengono sigillate. Davanti a queste, con grande gioia, montano la guardia gli Ecatonchiri per assicurarsi che nessuno giunga a liberare quei pericolosissimi prigionieri. Il capo dei titani, Atlante, non viene né recluso nelle lontane isole beate, neppure nel Tartaro. La sua punizione è esemplare. Sulle sue spalle deve sostenere per l'eternità la volta del cielo. Nelle testimonianze artistiche su vasi, Atlante anticamente porta il mondo intero sulle spalle. Solo in testi antichi più recenti la sua pena si cristallizza sulla sola volta celeste, alternandone col movimento il giorno e la notte. Questo titano ha un nome importante per la nostra cultura, in quanto dà il suo nome a una miriade di realtà presenti nel nostro quotidiano. Il luogo dove Atlante sta espiando la propria pena è una catena montuosa che da lui trae il nome, in Nord Africa. Questa catena montuosa si affaccia sull'oceano, che perciò ha preso il nome di Oceano Atlantico. In questo grande mare pare sia esistita la favolosa isola di Atlantide. E qualcuno forse ricorda come il libro che raccoglie mappe geografiche e topografiche venga chiamato Atlante. Infine, Atlante è legato al nostro scheletro. Le vertebre della colonna vertebrale non sono tutte uguali, anche se una caratteristica in comune ce l'hanno quasi tutte. Il movimento è limitato. Sono incastrate l'una con l'altra in modo tale da proteggere il prezioso midollo spinale, che consente a tutto il corpo di comunicare con il cervello. Ce n'è una, invece, che, pur essendo legata alla successiva, permette a ciò che le sta sopra appoggiato una buonissima libertà di movimento. Si tratta della prima vertebra della nostra colonna vertebrale, e su di essa si appoggia il cranio che contiene il nostro cervello. L'attività del cervello cade in modo cumulativo nel termine mente, in quanto questa attività ci permette di far interagire ciò che sta dentro di noi, carattere, aspettative, paure, desideri, con ciò che sta fuori di noi, ovvero il mondo. La nostra mente contiene, per così dire, ciò che sta dentro di noi e ciò che sta fuori di noi. Contiene tutto il nostro mondo. A questa prima vertebra, che sostiene il mondo di ogni essere umano, è stato dato l'unico nome possibile: Atlante. Come forse ricordi, Atlante avrà la sua occasione per scaricare la sua pena su Eracle, ma la perderà. Thank you. Zeus sale al trono, con i fratelli che lo accompagnano festosi. Per non starsi troppo sui piedi, ovvero per evitare possibili dissidi, i tre dei maschi si dividono tra di loro le sfere di influenza. Poseidone regna sui mari, è signore dei maremoti e dei terremoti, custode dei tesori e dei segreti che si nascondono negli abissi. Ade regna nel sottosuolo, divenendo il dio dei morti, una potentissima e oscura divinità con la quale non si scherza, soprattutto perché quando Ade ride, di solito gli altri piangono. Zeus, l'invitto, regna sul cielo e sulla terra, sulla vita degli uomini e sugli dèi tutti. Le dee paiono invece non interessate a questioni di potere sui luoghi. Il loro sguardo ha un'altra mira, ben più orientata alla vita che cresce. Estia è la dea del focolare, della modestia e dell'onore femminile. Demetra è la dea delle messi, che fa crescere rigogliosi i campi. Ed Era, dei calzari dorati, è la dea del matrimonio, del parto e dell'accoglienza. L'era degli Olimpi dei Beati ha inizio, ma non è tutto un rose e fiori. Altre invidie nascono, bisticci, tranelli e inganni accompagnano infatti la loro divina, eterna, ma spesse volte umana, troppo umana, beatitudine. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio. Thank you.